Benvenute e benvenuti a 5x4 uguale 21, il podcast di Rivista Corner che ogni settimana vi accompagna alla scoperta di Euro 2020. Io sono Cartu, di nuovo in conduzione qui negli studi di Radio Gwen a Chiasso, e con me c'è una voce che già ben conoscete dalle prime due puntate, Patrick.
Ciao Cartu, come stai?
Bene, tu?
Sì, mi sento un po' come la Finlandia ieri sera, con questo caldo, un po' sballottato a destra e a sinistra, prima sono dentro, poi sono fuori, un casino.
E noi in difficoltà come i finlandesi, con l'afa, col caldo.
Esatto, esatto.
Ok, bene, allora provare a salvarci, a tenerci sulla dritta via in questa nuova e terza puntata di 5x4 uguale 21, una nuova voce che chi ascolta la bandierina in Rivista Corner già conosce, ma è al suo debutto a 5x4 uguale 21, il nostro Giambo, Simone Giambonini, ciao!
Buonasera, buonasera anche da parte mia, felice di non aver quasi partecipato alle prime puntate per non fare pronostici che solitamente non li becco, e quindi sono felice così, buonasera!
Buonasera Giambo, ecco, sì, subito fai perdere tutta la nostra credibilità, ma è giusto essere sinceri, perché... Non ne abbiamo presa mezza, abbiamo ancora una speranza sulla Francia che possa andare avanti.
Anche se vista la partita con l'Ungheria, speriamo mettano un po' la testa a posto nell'ultimo col Portogallo, anche se il Portogallo si gioca praticamente tutto.
Ne parleremo, non anticipiamo troppo, oggi chiaramente parleremo di Svizzera, per forza, perché sì. Insomma c'è stato questo agognato passaggio agli ottavi di finale, non sappiamo ancora l'avversaria, è tutto un po' incasinato, cerchiamo un po' di districare, ma... di parlare di quello che è stata la prestazione della Svizzera, che veramente in questa settimana abbiamo vissuto un saliscendi di emozioni non da poco. Poi parleremo delle possibili avversarie, delle, ancora una volta diciamo, delle favorite, di come stanno andando le altre squadre. E poi, come sempre, ci sarà spazio per qualche curiosità, per qualche
chicca,
bravo, viaggiamo in giro per il mondo, cioè in giro per l'Europa, un'altra città. Oggi vedremo con la nostra Giorgia dove andiamo. Bene, bene, allora siete carichi? Io voglio subito chiedervi se il motivo per cui siete così carichi, perché ho visto i pimpanti oggi, è perché la Svizzera ha scritto la storia. Giambo, non so se lo sai, ma lo sai che la Svizzera è tra le tre squadre ad aver un primato incredibile? Sai di cosa sto parlando?
Non so esattamente di cosa stai parlando, mi cogli un pochino alla sprovvista, dimmi tu.
Siamo alla pari di Francia e Belgio in uno speciale record, Patrick lo sa?
No. Sul numero di marche di cioccolato diverse.
In effetti potrebbe starci anche cioccolato, magari formaggi anche con la Francia. Vabbè, no, allora parliamo di un record, qualcosa di cui possiamo vantarci finalmente, perché... siamo l'unica squadra, assieme a Francia e Belgio, come detto, che è riuscita per 4 tornei di fila ad arrivare agli ottavi di finale. Beh, cioè, negli ultimi 4 grandi tornei ha passato il turno.
Non è male, non è male il fatto che se poi ci si ferma lì, poi cade un po' un record che sembra importante, poi continuità va bene, però bisogna arrivare un pelo più avanti, e quest'anno forse sarà un pelo difficile rispetto agli scorsi anni, alle scorse squadre che abbiamo affrontato. Forse ci toccherà qualcosa di più difficile rispetto, non so, alla Polonia o a qualche altra squadra.
Che comunque, paragonati alle altre due squadre che hai citato, Belgio e Francia, direi che...
tanta roba, no?
Tanta roba, no?
Comunque dimostra una certa costanza da parte
poi,
dei nostri ragazzi.
Per noi magari già arrivare agli ottavi è un risultato comunque piuttosto degno, per loro probabilmente è l'obiettivo, direi, minimo, comunque un obiettivo assolutamente da raggiungere.
Di andare oltre. E allora, come ci siamo arrivati a questi ottavi? Perché allora, abbiamo fatto la puntata 7 giorni fa, prima in Svizzera-Italia, grandi speranze, poi... siamo finiti nel baratro,
sì.
E poi siamo risorti domenica, come non dico chi, ma insomma...
sembrava di vedere un po' Svizzera-Honduras, quel famoso 3-0 che ci fece poi andare avanti, quando era mondiale 2014?
14, sì, credo, sì. Ecco, non so, Giambo... è l'onore di aprire le danze su questa Svizzera.
Allora, apro le danze sulla Svizzera. Abbiamo avuto delle montagne russe, un sali e scendi, come hai detto bene tu prima, partendo dal Galles così, una buona partita per una buona 60 minuti, poi siamo un po' caduti. Con l'Italia è una questione di atteggiamento, secondo me abbiamo avuto un atteggiamento, un sacrificio inferiore rispetto a quello che avremmo potuto portare, e... e purtroppo non è andata bene. Invece contro la Turchia, secondo me appunto l'atteggiamento sportivo, l'atteggiamento agonistico era maggiore, da vedere la palla recuperata da Seferovic nei primi istanti del primo tempo davanti alla nostra area, e sinceramente quello ha fatto gran parte del lavoro. Poi ci sono altri temi naturalmente.
Sì, c'è stata quella cattiveria agonistica che dice anche Giambo, soprattutto nella partita, direi soprattutto solamente nella partita con la Turchia, quella cattiveria agonistica che forse noi ticinesi ci saremmo aspettati anche contro l'Italia. I primi 5 minuti avevano fatto ben sperare, poi dopo chiaramente è emersa la superiorità tecnico-tattica della squadra azzurra, però ci siamo rifatti contro la Turchia, direi meritatamente. Una Turchia che, a parte Umberto, nessuno probabilmente dava come grande squadra, come sorpresa. Una Turchia che era comunque da battere, e ce l'abbiamo fatta, e dunque anche grazie agli altri arriviamo agli ottavi di finale.
Certo, e come, visto che parlate di voglia, Giambo ha citato questa scivolata di Seferovic, io ho pensato subito a Sciacca nella differenza tra le due partite, perché allora io non sono, come tanti si dice sempre, non sono sostenitore di Sciacca, tante critiche, tante incertezze su di lui, anche perché ci aspettiamo sempre qualcosa in più, il capitano, sì, carriera internazionale, tutto. Devo dire, con l'Italia comunque non lo metterei tra i peggiori, quasi, cioè
no.
Ok. E con la Turchia, veramente, a vedere certe scivolate che ha fatto il recupero, certe volte a scalare indietro, dei passaggi in verticale che non siamo abituati a vederli fare, mi sono detto, ecco un segnale di, per una volta, un capitano che sta provando a tirare un po' la barca, insomma, no?
È stato aiutato soprattutto anche dai movimenti e dal posizionamento in campo di Seferovic, di Embolo, 10 metri indietro rispetto alla partita contro l'Italia, Shaqiri che faceva più movimento in avanti, quindi le palle in verticali per mettere in difficoltà la Turchia sono state anche dettate sia dalla sua testa, dalla sua visione di gioco, che poi dal movimento dei compagni naturalmente.
Ma anche detto, secondo me, che rispetto alla partita, non tanto quella col Galles ma quella con l'Italia, mi è parso che ognuno sapesse quale fosse il suo ruolo, cosa doveva fare in campo. Anche a me è piaciuto molto anche Ricardo Rodriguez, non lo vedevo giocare così probabilmente da quando giocava ancora al Wolfsburg, però mi hanno fatto una buona impressione tutti quanti, ognuno sapeva cosa doveva fare in campo, e si è visto subito, perché la rete di Seferovic è arrivata dopo 6-7 minuti e già lì si è capito che la Svizzera aveva il mordente giusto, aveva il carattere giusto per andare subito a cercare questi gol, perché serviva anche una differenza reti piuttosto corposa, e appunto abbiamo iniziato col piede giusto, dunque bene così.
Parlando di Rodriguez, il posizionamento è stato scalato all'indietro nei tre di difesa.
Bravo.
E ha dato un'opzione in più, soprattutto quando è in impostazione con Suber che poteva accentrarsi, e lui che andava ad inserirsi nel ruolo da terzino nonostante fosse nei tre. Un po' il problema della difesa a tre di Petkovic è stato forse quello, che con Akanji da quella parte prima e invece poi è stato spostato in mezzo, Rodriguez ha dato un bel aiuto, una bella mano in fase di impostazione.
Sì, forse Rodriguez, diciamo, un po' riducendo il suo campo d'azione, probabilmente si sente anche un po' più a suo agio, sente di poter sbagliare meno quando gli viene affidata tutta la fascia, probabilmente anche un po' magari paura di lasciare troppi spazi, di fare errori su più metri, e quindi quando invece riesce a ridurre la propria, il proprio raggio d'azione, probabilmente si sente anche più sicuro dei suoi mezzi, di se stesso.
Ecco, in questo volevo dire proprio, Giambo, quello che hai detto su Rodriguez. Io vi provoco, quali sono le responsabilità di Petkovic anche in ciò, nel dare fiducia per due partite di fila a Rodriguez che ha giocato pochissimo quest'anno e affidargli tutta la fascia? Cioè, c'è anche magari ha sovrastimato le sue capacità, i suoi polmoni attuali, perché non è più quello di anni fa questo Rodriguez?
No, assolutamente, probabilmente gli ha trovato il ruolo giusto in questo momento, e è vero che è difficile togliere Scher da una difesa che comunque può far bene assieme con Akanji e Elvedi, bene così, secondo me lì è nel posto giusto, e poi c'è Zuber che sulla fascia fa un altro tipo di lavoro.
Ti faccio una controdomanda, chi fai giocare al posto di Rodriguez?
Ma la soluzione contro la Turchia non mi è dispiaciuta, comunque di arretrarlo, avere qualcuno comunque coi piedi dietro che può impostare. E in fascia Zuber, una partita così mi è piaciuto, ecco, magari di fronte a un avversario più pericoloso è tutto da vedere la tenuta anche difensiva di Zuber, ecco. C'è un Benito comunque in panchina che, non so, a me non è mai dispiaciuto, poi sarei...
Si sarà ripreso da quel morso del furetto che diceva Umberto.
Ascoltate la prima puntata, che così scoprite tutte le nostre gaffe, ma anche chicche incredibili. E allora, ragazzi, oggi abbiamo lanciato un sondaggio su Instagram, nostra pagina. Comunque, i nostri followers hanno detto, gli abbiamo chiesto: ve l'aspettavate che la Svizzera si qualificasse? Oppure non ci credevo più? Il 60% ha detto: io ci credevo. Ci credevo.
È stato confermato. Voilà. Meno male.
Confermato, confermatissimo.
Bene. E tutti i nostri ascoltatori vorranno sapere contro chi diamine giochiamo agli ottavi di finale. Qualcuno ha una risposta per me. C'è Giambo che si è messo a consultare tabelle, ieri sera mi mandava cose.
Sì, Giambo ha più appunti con sé questa sera di me in 3 anni di università, però bene così.
Beh, li porto adesso invece che all'università, quindi per qualcosa così funziona. Allora, è ancora tutto da decidere, non si sa ancora, vedremo, mancano comunque 6 partite, mancano 3 gironi che non si sa ancora nulla, che sono completamente intricati. E potremmo riceverci, se tutto dovesse andare male, una tra Francia, Germania e Portogallo, e poi potremmo anche ricevere il Belgio, che è una bella gatta da pelare, sarebbe una bella gatta da pelare. Però se abbiamo l'intensità, la rapidità di gioco e comunque si alza il ritmo come contro la Turchia, possiamo mettere in difficoltà.
E poi col destro di Shaqiri, ragazzi. Se noi abbiamo
tra
detto
l'altro
di Shaqiri, anche adesso non abbiamo
ma
citato.
Ma poi non solo parlarne. Ha fatto una rete bellissima di destro, ma praticamente il sinistro, a parte la rete, la sua seconda rete, non l'ha mai usato. Ci ha usato il destro più l'altra sera che probabilmente in tutta la sua carriera.
Neanche lui sa cosa ha
rivoluzionato,
fatto.
Rivoluzionato
completamente.
Vabbè, comunque direi avversari peggio di così non potrebbe andare. Però d'altronde, okay, arrivando terzi in classifica, non si può pretendere di giocare contro le più deboli, no? Le più abbordabili.
Però
al contrario di magari il Galles terminando secondo, che è vero, emotivamente la Danimarca è on fire, come si suol dire. Però è una squadra a livello tecnico minore rispetto alle avversarie che potremmo trovarci sul nostro percorso.
Però comunque la Svizzera, secondo me, è una squadra come la Danimarca, come hai detto tu, informissima, la soffrirebbe tantissimo. Io sono davvero quasi più... toccate tutto quello che c'è da toccare, cercate i 20 centesimi in tasca, però sono quasi più convinto che la Svizzera possa fare una bella partita, bella, non dico vincerla, bella, contro Francia, Portogallo, Germania, Belgio, piuttosto che con la Danimarca. Mi vedo un Svezia bis, che tra l'altro Svezia forse... Lasciamo perdere un saluto agli amici svedesi.
Sperando tanto. L'hockey ormai in pausa adesso, no? Ghiaccio del short.
Agli archivi,
se fosse, proviamo a giocarcela per una volta.
Ma anche il curling comunque, cioè, sul ghiaccio male.
Stanno malissimo. Quindi sì, ha ragione Patrick a dire che la Svizzera, l'abbiamo visto nella Nations League, per esempio, con Spagna e Germania, ha giocato delle signori partite. Nella Nations League precedente, qualche anno fa ormai, abbiamo battuto anche il Belgio.
5 gol, tra l'altro.
5 gol, non so cosa sia successo quel giorno. Mm-hmm. Pensa adesso col destro di Shaqiri, cioè, possiamo farne 10, potenzialmente.
Ritoccate tutto quello che si può toccare.
No, e poi comunque anche lo 0-0 dello scorso europeo contro la Francia.
Sì, però io con la Francia ricordo anche un 5-2.
Certo, c'è anche quello che rimane lì.
Però la Francia secondo me ci teme un po', siamo un po' la loro bestia nera, perché non è stato l'unico 0-0, mi ricordo anche un 1-1 nell'europeo del 2016. No, 0-0, no, sto dicendo una castroneria, quello era 0-0, però ricordo un altro pareggio, forse al mondiale, quando eravamo il girone con Togo
2006.
E Corea del Sud, esatto,
2006,
quello lì,
esatto.
Ci fu un pareggio anche lì. Cartu, eri già nato, te
sì,
lo ricordi?
Sì, beh, certo. Okay. Più anziano qui, cosa dici?
È vero.
Ok. Allora, c'è l'incognita dell'avversaria, che quindi ci mette così in difficoltà, perché non possiamo raccontarvi granché. Ne parleremo a posteriori settimana prossima, perché quello più o meno la data ce l'abbiamo circa, no?
Ce l'abbiamo, sì, dovrebbe essere... anche
domenica?
Lì o sabato, no, domenica
sarà
o...
esattamente in diretta durante 5x4
capiterà quali... così, non si sa ancora esattamente, ma potrebbe, non si sa, non
okay,
si
vabbè.
Sa.
Sei lì sul weekend, tra l'altro va bene per magari farsi una grigliata con gli amici, insomma, vederla un po' in compagnia,
se non piove
perché ormai con la fortuna che abbiamo, vabbè. E comunque l'altro grande mistero è anche dove si andrà a giocare, che tra l'altro ha creato un po' un inghippo logistico per la Svizzera, e direi, insomma, siamo a Baku, cosa facciamo? Torniamo a Roma, per quanto ci rimarremo, non lo so. Ecco, tra l'altro anche questo, ieri sono rimasti in aereo tre ore a aspettare.
Sì, tra l'altro.
Sì. Diciamo che con la situazione attuale, probabilmente, a parte che da quello che si dice sarà la prima e ultima volta che si giocherà un europeo su
Speriamo.
Più itinerante, comunque direi che con questa situazione magari anche no, la prossima volta non è stata proprio una grandissima idea. Diciamo che concentrare magari tutto in una sola nazione, sia la proposta all'Inghilterra che ha 570 stadi a norma e a regola per poter disputare un europeo, magari un pensierino.
Va bene, allora tutto questo per dirvi per cosa? Per viaggiare con la nostra Giorgia, che ha creato un contributo, le scorse volte ci ha portato a Baku, ci ha portato a Roma, questa volta non sapevamo cosa dirle di dove portarci, di dove fare il biglietto aereo per quale città, e allora ha deciso un po' così, tra le possibili sedi della partita della Svizzera, l'ottavo di finale, c'è anche Glasgow in Scozia, e quindi niente, ci porta in Scozia tra cornamuse e grandi curiosità, ce l'ascoltiamo.
È il 30 novembre 1872, sul manto erboso dell'Hamilton Crescent sono schierate le rappresentative nazionali di Scozia e Inghilterra. La partita, la prima nella storia del calcio internazionale, si conclude 0-0, eppure per i sudditi della regina Elisabetta non è un match di ordinaria amministrazione. Nonostante costituiscano entrambe la patria del Regno Unito, coltivano infatti una reciproca e ossessiva rivalità. Sì, perché è proprio il pallone a mantenere intatta quella tanto acclamata identità scozzese. Le due compagini si sono ufficialmente affrontate in ben 115 occasioni e nelle ultime uscite è sempre stata la formazione dei tre leoni a presentarsi con i favori dei pronostici. Spesso però la piccola e tenace Scozia è riuscita a fermare l'arrembante corazzata britannica, a dimostrazione la sfida dell'Hampden Park di Glasgow di scena il 10 giugno 2017 in cui i protetti di Steve Clarke riuscirono a recuperare nel parziale e fermare in situazione di parità i propri cugini. Nato ufficialmente ad inizio Novecento, l'Hampden Park è stato per parecchi decenni, sino alla costruzione del Maracanã, l'impianto più grande del pianeta, tant'è che detiene tuttora il record di spettatori, più di 150.000, in una partita internazionale. A seguito di numerosi incidenti, soprattutto in altri stadi, il Parlamento britannico emanò poi una serie di norme di sicurezza e la capienza venne ridotta a 50.000. Ma ciò nonostante rimane sempre comunque una delle infrastrutture più importanti e ricche di storia del panorama calcistico. La patria più settentrionale del Regno Unito cerca però di dimostrare la propria identità pure grazie alla peculiare architettura gotica. Il centro nevralgico di Glasgow è infatti George Square, una piazza zeppa di edifici storici da scoprire, fra i quali il municipio della città. Risalente a fine 800, presenta la più grande scalinata in marmo di Carrara dell'Europa occidentale. A caratterizzare il centro della cittadina è pure il Glasgow Mural Trail, un percorso che si snoda fra le principali viuzze della località alla scoperta di coloratissime installazioni artistiche come l'imponente murales raffigurante alcuni studenti dell'Università di Strathclyde. Altre eccellenze è pure il Kelvin Grove Art Gallery, uno dei musei più importanti che espone più di 8.000 opere e custodisce alcuni capolavori di Van Gogh, Monet e Renoir. La città di Glasgow è conosciuta anche per la Scotch Pie, un tortino salato ripieno di carne macinata e salsa gravy in doppia crosta. Una vera e propria istituzione, tant'è che annualmente in Scozia si organizza il campionato mondiale. Da non dimenticare neppure il whisky, un nettare servito in ogni locale accompagnato da una musica folcloristica. A suon di jazz e cornamuse si sopraggiunge nella Style Mile, caratterizzata da una profonda concentrazione di negozi, centinaia e centinaia di grandi firme boutique locali racchiuse nel raggio di poche miglia.
Allora, qui tra nettari, doppie croste, così, cioè io l'angurino...
Le cornamuse tra l'altro erano live qui dallo studio, ci tengo a dirlo.
Grande, voi non lo sapete, ma qui a Radio Gwen comunque abbiamo fuori un grande pubblico che ci segue. Tra l'altro...
Sì, c'è un'orchestra.
Ringraziamo anche, perché ci arrivano, qualcuno ci ascolta, pare, cioè, Giambo, non so se lo sai.
No, io non lo so, ho chiesto prima e ma
a
non...
A parte
non
le nostre
conferma.
Mamme.
Esatto.
Oltre alle mamme, perché io vedevo qualche ascoltatore e ho detto, beh, ma sarà Giambo, no? Invece qualcuno ci ascolta, quindi attenzione a quello che diciamo. E ci ascoltano anche persone di grande importanza. Per esempio ringraziamo Stefano Ferrando.
Ringraziamolo. Già
grande
presente.
Stefano.
che ci ha fatto un grande omaggio su Twitter, coinvolgendo mezzo Twitter, cinguettate ovunque.
Grande
quindi
cuore.
Grazie per ascoltarci, grazie della fiducia. Noi come ci dimostriamo all'altezza di questa fiducia? Regalandovi
il nome del miglior marcatore sin qui all'europeo.
Vai.
Allora, di nome si chiama Auto e di cognome si chiama Gol.
Bello, bello.
E ha segnato. Bello, eh?
Sì, sì.
È originale anche.
1,80 per 50 kg.
Sì, gioca nel Corippo. Niente, che non partecipa nemmeno all'europeo. Peccato. Comunque, autogol, miglior marcatore di questo europeo. Perché? Perché finora se ne sono stati segnati 6 autogol. Ed è un record, perché il numero maggiore di autoreti in un'edizione europea era 3. Quindi abbiamo già doppiato il numero massimo di autogol in un'edizione, siamo a 6 e dunque anche questo numero è entrato nella storia dell'europeo.
Doppia cifra, arriviamo?
Ma speriamo che non sia la Svizzera a far arrivare la doppia cifra.
Ai. Ma no, la Svizzera comunque ha grandi giocatori offensivi, c'è Zuber che è un fenomeno,
Zuber,
no?
Zuber molto bene, 3 assist, miglior assistman assieme a Højbjerg della Danimarca, 3 assist in una partita poi, niente male direi.
Incredibile. E allora, al di là degli autogol, che poi adesso gli autogol c'è anche quello di Szczęsny, ad esempio, adesso i portieri...
Sì. Molto discutibili tra l'altro con gli autogol, perché rimpallo sul palo, pallone che picchia sulla schiena o sulla testa di Szczęsny, vabbè, autogol, però
sì.
Non mi sento di colpevolizzare il povero
Szczęsny. Quello di Radetzky probabilmente ieri, che ha messo la mano e gli è entrata la palla, forse sì. Quello un pelo di più, diciamo.
Okay. E in questo europeo stanno anche sbagliando diversi rigori, tra l'altro.
Sì, tra l'altro.
Quello una
sono
cosa...
3 rigori parati, mi sembra, fino adesso.
Può darsi, non ho conteggiato.
Non guardate meglio.
È Giambo, l'uomo delle statistiche, chiede conferma a noi, ci mette in difficoltà.
Guarda, controlla gli appunti, ci sarà qualcosa.
Non ho niente sui rigori, sui miei fogli,
c'è.
Mi dispiace.
Però sui tuoi fogli hai l'analisi di Italia-Austria.
Ho l'analisi di Italia-Austria. Prima di partire sulla partita, sul calcio, eccetera, da buon storico, mi viene in mente, quando si pensa Italia-Austria, cosa? Alla storia, Prima Guerra Mondiale. Esattamente,
leggeri,
non proprio, 105 anni fa, nel 1916, mese più, mese meno, dopo diversi attacchi da parte dell'esercito italiano, ci fu l'unica offensiva dell'impero austriaco prima della disfatta italiana del 1917 di Caporetto, no?
Eri già nato, Cartu?
Lì no, era
non ancora,
però forse...
non ancora. I giornali la battezzarono di Strafexpedition, la spedizione punitiva per punire gli italiani che avevano abbandonato la Triplice Alleanza. E se non l'avessero fermata, sarebbero arrivati fino a Vicenza dal nostro buon Umberto.
Che oggi non c'è in puntata, ma lo ritroveremo di questa
settimana
prossima.
Quindi Umberto sarebbe austriaco oggi.
In pratica, sì.
Ecco. Quindi gli chiederemo se l'ha sentita a quel punto, perché sarà già giocata. Lo
chiameremo Vincent oggi.
Ok, no, Italia-Austria perché, insomma, tra le poche partite che sappiamo che ci saranno, poi vabbè, l'Italia ci interessa da vicino e soprattutto, vabbè, speriamo che il fatto che abbia bastonato la Svizzera in una partita senza appelli significa che sono veramente fortissimi, no? E quindi noi potremo andare avanti, no? Ma quest'Austria, avversario che non si sapeva bene prima dell'europeo dove collocarlo, no?
Esatto,
come l'hai vista, Giambo?
È una squadra interessante, la prima volta che passa i gironi ad un europeo in tre partecipazioni, ha una difesa esperta, un blocco che gioca tutto in Germania, tranne chi? Alaba, che dove è andato? Al Real Madrid. E il Neo Blancos, appunto, è forse il più grande dubbio di Franco Foda, l'allenatore dell'Austria, che non sa esattamente dove metterlo, è sempre un po' criticato sul posizionamento di Alaba, prime due partite centrale della difesa 3 e poi difesa 4, messo da esterno, forse il suo ruolo più principale, diciamo, e poi a centrocampo l'abbiamo visto come esterno alto, quindi è il grande dubbio. Buon centrocampo, parlando di questo, come avevi detto ben tu, Patrick, vero? Di chi parlo?
Non so, io
centrocampista austriaco,
capito,
che ti piaceva?
Baumgartner, però non era Patrick.
Era Umberto, scusate, mi sono sbagliato. Esatto.
Tra l'altro è rimasto un po' nell'anonimato Baumgartner, per quello che non lo conosco.
Sì, però io l'ho messo al Fanta, le prime due partite.
Allora per quello che non...
E la terza l'ho messo in panchina e ha segnato. quindi
ah, peccato, peccato. Gioia, gioia. Difatti, gol qualificazione e poi Sabitzer, che per il momento è il secondo che ha corso di più in questo europeo, dietro a Golovin. Sabitzer forse non ce lo si aspetterebbe, lui porta tecnica, però corre anche tanto. E poi l'attacco, un vecchio amore degli interisti, Arnautovic.
Croce e delizia dell'Austria.
Esatto, croce e delizia dell'Austria. E è interessante comunque come squadra, l'Italia però appare nettamente favorita. Cosa ne pensate?
Sì, se la gioca indubbiamente. A me ha stupito nelle... La terza partita sinceramente non l'ho vista. Giusto, ho visto il gol di Pessina, ero lì a tifare, a sperare che facesse qualche gol in più. Chiaramente hanno infarcito un po' la squadra di seconde linee, e ciò nonostante comunque ha fatto il suo gioco. È veramente una squadra interessante, sarà da vedere di fronte a avversari più probanti, perché in tutta sincerità la nostra Svizzera, poi soprattutto la Svizzera che abbiamo visto quella sera, il Galles, la Turchia l'abbiamo visto contro la Svizzera, non è che fosse questa grandissima squadra che ci aspettavamo, quindi sarà da vederla contro altri avversari, ma promette bene, può giocarsela, è bello che sia una squadra molto propositiva, tecnica, che prova a giocare a calcio.
Con tutto il bene per l'Austria, credo abbia zero possibilità di buttare fuori l'Italia. Secondo me comunque l'Austria non è la squadra che ci permetterà di capire a che livello è questa Italia, perché è vero, si continua a dire delle vittorie italiane, questa striscia infinita, però di squadre forti, ed è anche la polemica un po' che c'è in Italia, non ha quasi mai affrontato, forse a parte Nations League, non ha praticamente mai affrontato squadre di un certo livello. Certo. Dunque non credo sarà l'Austria a farci capire qual è il livello di questa Italia.
E poi l'aspetto mentale comunque sarà tutto da verificare, soprattutto tante volte io dico sempre i primi avversari sono se stessi. Vediamo la Francia cosa ha fatto con l'Ungheria, che insomma chi se lo aspettava questo pareggio. Ok, allora, non ci restano tantissimi minuti, non so se Giambo avevi cos'altro da dire sull'Italia.
No, è solo la prima squadra della storia dell'Europeo a passare il turno con 3 vittorie e 0 reti subite.
Che sia di buon auspicio, che sia di buon auspicio.
L'ultima volta però che ha vinto, l'unica volta che è riuscita a passare il turno con 3 vittorie all'Europeo, perse in finale con la Francia. Europeo 2000, gol di Wiltord e 3 seghe.
Sì, probabilmente l'ultima parata di Donnarumma risale ancora all'ultima partita col Milan, non credo ne abbia fatta una in questo girone di qualificazione.
Pensavo dicessi nel 2000, perché lui è classe 2000, no, 99.
99 mi sembra. Sì.
Giovincello, beato lui. Allora, per chiudere questa puntata in bellezza, Giambo ha trovato una chicchina di quelle che piacciono tanto a noi, giusto?
Ho fatto una piccola ricerca, stavamo parlando di cognomi, nomi, famiglie, eccetera, no? con il buon Umberto, che l'abbiamo già citato 3 volte questa puntata, ci manca proprio, no? Allora, nessuna coppia padre figlio ha mai segnato nella storia degli europei, ma quest'anno abbiamo 2 candidati. Federico Chiesa, che suo padre segnò nel 96 contro la Repubblica Ceca, e lo svedese Jordan Larsson, che però non è ancora giocato un minuto, figlio del grande Henrik, grande attaccante della Svezia anni 90 e 2000, noi magari ce lo ricordiamo, ha giocato al Barcellona, eccetera, no? Questa sarà la 10ª edizione consecutiva in un campionato europeo mondiale per nazioni con un Larsson convocato per la Svezia, che non è indifferente, da Henrik poi a Sebastian e adesso anche a Jordan.
Praticamente i Bernasconi di Stoccolma.
Esattamente.
Chissà che non segni con quel gol volante stile padre che fece col Celtic, forse.
Esatto.
Te lo ricordi, Carto? Eri già nato.
C'ero, ma non me lo ricordo. Troppi bei gol nella testa, cioè. Vabbè. Quando era?
Quello di... non ricordo che anno fosse. Quel gol volante di Henrik Larsson. Dai, conosciutissimo. Vai su YouTube, scrivi Henrik Larsson, ti esce quel gol.
È il primo gol che ti esce.
E Schmeichel non ha mai segnato.
Schmeichel non ha mai segnato, purtroppo.
Però...
lancio lungo,
chissà.
Io dico solo occhio a questa Danimarca, ci sono tante coincidenze rispetto al 92 e basta.
Chissà.
Tu le conosci queste coincidenze?
Le conosco, sì. Okay. Se ne è parlato diffusamente, noi andiamo oltre, non stiamo a riraccontarvele. Visto che Giambo però non c'era le prime 2 puntate, deve esprimersi anche lui comunque. Adesso ha il vantaggio però di vedere già com'è andata la prima settimana. Allora, la Svizzera dove arriva e chi vince Euro 2020?
Senza guardare gli appunti.
Senza guardare gli appunti, non posso. Allora, Svizzera, dipende chi si beccherà, ma probabilmente, forse sono un po' scaramantico, si fermerà agli ottavi come ogni anno, aggiungendo appunto questo record magnifico di cui hai parlato a inizio trasmissione. E chi vincerà? Io avrei detto la Francia, però...
Vediamo, vediamo.
Giudizio unanime, direi, a questo punto, anche se...
Anche se deve ancora passare il turno, insomma, esatto, intricata.
Esatto. No, probabilmente è passata, con quattro punti probabilmente
sì, è già qualificata la Francia. Okay. Tra l'altro vuoi ricordare in chiusura giusto chi sono le già qualificate?
Vai,
allora,
bravo.
Svizzera, Italia, Galles, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, e non Olanda, mi raccomando, perché sennò gli olandesi si arrabbiano.
Sensibile.
Austria, Repubblica Ceca, Inghilterra, Svezia e Francia. Quindi 11 su 16 sono già sicure di un posto negli ottavi di finale. Vedremo chi saranno le altre due che usciranno dal gruppo E dal gruppo F, e poi le altre tre rimanenti migliori terze.
Bene, lo scopriremo nei prossimi giorni, magari anche quando ci ascolterete, magari non subito, perché ricordiamo potete riascoltarci in podcast, magari qualcuno si è connesso ora su Radio Gwen, potete trovarci su Spotify, insomma sulle nostre pagine social siete sempre aggiornati, ogni tanto facciamo qualche sondaggino, poi potete scriverci, insomma interagite con noi. Questa puntata di 5x4 uguale 21 giunge al termine e a me non resta altro che salutare Patrick.
Ciao ciao, alla prossima.
Giambo,
buona serata a tutti, a settimana prossima.
E Cava in regia, ciao. E ciao me stesso, insomma, a settimana prossima, ragazzi.
Che triste chiusura.